Ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un ben trovate a tutte le persone in ascolto. Oggi ragioneremo attorno a una delle questioni più dibattute e controverse per gli amanti dell'opera in teatro, dell'opera in scena, ovvero sia la regia dell'opera lirica. E lo facciamo insieme a quello che è un indiscusso protagonista della scena registica contemporanea, ovvero sia Damiano Micheletto, che si è formato presso la Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, ma è anche laureato in lettere all'Università di Venezia, che ha lavorato anche come regista di prosa, ma che senz'altro è soprattutto colui che ha firmato spettacoli di autori molto diversi e nei maggiori teatri internazionali, dal Festival di Salisburgo alla Scala di Milano, dall'Opera di Parigi alla Royal Opera House di Londra, al Teatro d'Opera di Zurigo, al Grand Théâtre de Genève, insomma, e tanti altri ancora che non stiamo a citare. E apriamo il sipario di questa conversazione con un estratto da una produzione naturalmente firmata per la regia da Damiano Micheletto con la direzione di Michele Gamba, andata in scena al Teatro alla Scala nel gennaio del 2024, La Médée di Luigi Cherubini. Benvenuto Damiano Micheletto, ben trovato.
Grazie, grazie, sono molto felice di essere con voi oggi.
La regia d'opera contemporanea ha moltissimi estimatori naturalmente, ma anche la sua quota di detrattori, anche di tipo conservatore. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Che potrebbero dire sì, stupire il pubblico, come lei diceva, ma non a scapito del rispetto dell'originale. Allora, dove lo mettiamo? Dove lo mette lei? Il rispetto dell'originale, ha un senso questa espressione? E se sì, che cosa può significare?
Rispondo in maniera un po' cinica, non per mancanza di rispetto, ma proprio per arrivare a una chiarezza molto concreta e radicale. Cioè, un regista viene chiamato da un sovrintendente di solito, no? Che lo invita o lo chiama o gli propone di lavorare in un teatro e gli chiede una nuova produzione. Cosa c'è dietro a questo aggettivo nuova? È tutto lì, non c'è un limite, questa è la verità. Nessuno può dire cosa puoi fare o non puoi fare, qual è il limite del rispetto o non rispetto. Tu devi fare una nuova produzione perché il teatro deve vendere dei biglietti, perché di fatto tutti vendono la stessa merce. E quindi è un po' una legge di mercato quella che sta dietro al business dell'opera lirica. E sappiamo bene che le leggi di mercato portano spesso anche all'esasperazione, alla ricerca a tutti i costi di qualcosa di originale, sensazionale, che può arrivare ad essere scandaloso, provocatorio, esagerato, no? Che attiri l'attenzione del pubblico e faccia vendere. È un meccanismo economico sotto. Compito mio è quello di cercare di fare una nuova produzione, ovviamente, perché deve essere nuova, però farla in maniera intelligente. E non ho assolutamente la pretesa di dire che quel modo in cui vedo io l'opera, il teatro sia il modo giusto. Non c'è il modo giusto, ma siamo tutti dentro un meccanismo economico e produttivo.
Lei ha messo in scena gli autori più diversi, no? Dall'opera barocca, molto Mozart, Verdi, Puccini, anche molte opere nuove. Nel corso del tempo, West Side Story nell'estate del 25, insomma, generi anche molto diversi. Quali sono fra queste o fra le opere che le è capitato di mettere in scena quelle su cui ha trovato più facile e viceversa più difficile lavorare? Ovvero sia, come si rinnova una Bohème, una Traviata o quanto invece è più difficile rispetto a trovarsi a mettere in scena un'opera barocca o un'opera contemporanea su cui ci sono meno precedenti e meno abitudini consolidate?
Ci sono dei linguaggi diversi. L'opera barocca è molto complicata e allo stesso tempo può essere estremamente emozionante, così come può essere estremamente noiosa, nel senso che ha un codice narrativo fissato in una serie di arie e queste arie hanno una struttura di solito tripartita A, B, A, cioè si canta un tema, c'è una variazione e si ritorna al tema. E questo ti dà già l'idea di una cosa molto monolitica e dove il meccanismo della noia può essere dietro l'angolo, no? E quindi, parlando di opere, io ho fatto Alcina di Handel, Giulio Cesare, e sono titoli che, come dire, oltre ad essere opere molto lunghe, con arie molto lunghe, sono tutti con questa struttura, diciamo, tripartita. Anche il Messia di Handel l'ho fatto l'anno scorso, che è un oratorio e che quindi ancora di più in qualche modo non ha una veste drammatica e teatrale. Però questo tipo di repertorio, ad esempio, ti pone di fronte proprio a riuscire a trovare un linguaggio teatrale e di solito io riconosco un bravo regista soprattutto in questo tipo di opere anche, perché lì vedi veramente chi ha la capacità di sviluppare una narrazione. O chi invece si lega solo magari a una bella immagine, a un bell'effetto, ma che in l'opera barocca lo smaschera subito perché non regge, non ti basta un bell'effetto, ecco. Quindi quel repertorio lì è molto interessante, secondo me è rivelatorio dei registi che hanno la capacità di raccontare con la musica o chi invece si ferma a un impianto scenografico e oltre a quello non va.
Rejoice, 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 pray! Rejoice, O daughter of Zion! O daughter of Zion, rejoice!
Lasciamo che continui a rallegrarsi Janine Debicker, era la sua voce, quella che stavamo ascoltando da un concerto dei BBC Proms del 2017, Rejoice, Rejoice Greatly, dal Messia di Handel, in omaggio a questa produzione che Damiano Micheletto ne ha firmato a Berlino e nel contesto di questo ragionamento attorno all'opera barocca. Però Damiano Micheletto ha firmato anche lo spettacolo di una nuova opera, una opera che ha debuttato il 27 di aprile al Teatro alla Scala. Il titolo è Il nome della rosa, dal celeberrimo romanzo sul quale l'opera si è basata. Compositore ne è Francesco Filidei e accanto a Damiano Micheletto per la produzione scenica i suoi abituali collaboratori: Paolo Fantin per le scene, Carla Teti per i costumi, Fabio Barettin per le luci, Mattia Palma per la drammaturgia. Dunque, Damiano Micheletto, la libertà offerta al regista dall'opera barocca e per quanto riguarda l'opera contemporanea?
A me piace fare il repertorio contemporaneo proprio anche per un senso, tra virgolette, politico, no? Nel senso di investire, consapevole che è un terreno molto più complicato e faticoso anche per i teatri, perché un teatro scegliere di fare un ballo in maschera di Verdi, ok, fa il cast, ma il libretto esiste, la musica esiste, il materiale c'è già. Invece quando tu devi fare un'opera nuova, un teatro deve trovare un librettista, trovare un compositore, metterli insieme, trovare un soggetto che viene elaborato dal librettista, il quale deve fare il libretto, una versione, due, tre, quattro, finché si trova la quadra insieme col compositore, il quale poi comincerà a scrivere la musica, che deve avere un editore che la pubblica e arriva ad avere il materiale pronto. E già queste cose che ho detto prendono 2, 3, 4 anni. Il nome della rosa e la Scala, Francesco, è partito 4 anni fa e le nostre prime chiacchiere risalgono a 4-5 anni fa, e quindi è un lavoro molto più complicato, no? Nonostante questo è quello che a me piace, perché mi pare che si possa lasciare un segno in maniera più significativa con questo tipo di repertorio.
E di questa nuova opera che ha debuttato il segno registico di Damiano Micheletto sicuramente c'era, fra l'altro l'opera sarà riproposta a Parigi e poi a Genova nei prossimi mesi. Non possiamo vederla ora alla radio, però possiamo ascoltarne un piccolo estratto dal primo atto della produzione, naturalmente così come è andata in scena al Teatro alla Scala, alla direzione di Ingo Metzmacher.
E non sia troppo vecchio, né troppo insalato, e tagliato a fette fine, a bottoni quadri, così tutte piace. E basta metterai un poco del bucchiero, o del sugo fresco, a reggio fresco, la frasia, sopra la frasia. E ne troviamo sapone, due fette, che caso, due fette, che caso, e come te pare sia tenero. Zuccaro, il cannella zuccaro, il cannella sopra positurum. Subito,
prezzemolo, aglio, pepe, sale.
Mandalo subito in tavola che se vuole. Mangiarlo, mangiarlo, caldo, caldo. Salvatore!
Legumi.
Per la chicca di Santa Margherita.
Pare,
pare. Allo quanto ancora il pollo credi di essere re. Della parte, fanno rispettare, non li devi dissipare, regalando le agata.
Ma già,
uomo malissimo. Ma quel corso mio, ma mio amico Benedino,
la tenda nel bosco con la nebbia.
Da dove viene fuori il tuo fratello?
Basta, basta, chi c'è in Italia?
Ma mi figlia tu, quel di sonno e di notte,
di notte,
ricorda, pezzente, di notte, alto viene, sa gioia, di notte, di notte, la vittoria.
Parlava prima di linguaggi, no? In questo senso anche di, evidentemente, di linguaggio teatrale, del testo stesso. Poi naturalmente c'è un linguaggio che è quello della messa in scena, che è comunque cambiato moltissimo nel tempo, no? Cioè dai fondali dipinti ai LED, per dirla in pochissime parole. Lei usa degli elementi di linguaggio molto contemporanei. Fino a che punto questi scaturiscono da una lettura profonda del testo, fino a che punto sono una veste? Un po' mettendola nei termini in cui la può mettere un detrattore, che non è la mia posizione, sia chiaro, però questi sono elementi aggiunti, oppure lei trova sempre nel testo originario, nella musica, e quali di questo testo originario sono gli elementi intoccabili per lei, la scaturigine di tutto ciò che è poi un'invenzione visiva?
Un'opera si può raccontare in un palcoscenico vuoto, non ha bisogno di niente. Quando hai l'orchestra e i cantanti, tu puoi fare l'opera. Tutto quello che decidi di mettere dipende A, dal budget che hai, B, dal tipo di linguaggio che vuoi usare, e basta. Ma, ripeto, non è strettamente necessaria. Il teatro greco si faceva sulla pietra, nel vuoto. Il teatro elisabettiano si faceva in una O di legno con un palco piccolino, dove tutta quella che è la scenografia veniva detta. Ah, ecco che arriva dalla foresta. E uno si immaginava la foresta. Ah, eccoci qui nel buio della notte, mentre recitavano le due del pomeriggio sotto il sole, no? Quindi la drammaturgia aveva tutti questi elementi scenografici che diventavano battute, no? Per dare al pubblico l'immaginazione di dove si fosse. Poi comincia un altro tipo di teatro, comincia a esserci l'illusione della distanza tra la platea e il pubblico, comincia a essere messo un sipario che divide qualche cosa, ma anche il sipario è una convenzione che fa parte dei nostri teatri ancora, perché sono teatri costruiti in quegli anni lì e quindi figli di quel momento lì. Quindi il linguaggio che ci portiamo dietro è figlio di un tempo, di un'era, ma non è strettamente necessario. Quando io ho cominciato a fare teatro, i libri su cui studiavo erano ad esempio Un teatro povero di Grotowski, e tutta una filosofia che diceva basta, possiamo togliere la scenografia, possiamo togliere le luci, possiamo togliere l'apparato, quello che serve è il cantante, l'attore e il pubblico. Che è verissimo, infatti è così, e secondo me abbiamo imparato un sacco di cose da questo tipo di approccio. Allo stesso tempo, secondo me non bisogna farlo diventare un totem, e la scenografia stessa è un elemento narrativo, un segno narrativo, quindi se tu lo usi in maniera drammaturgica e narrativa è una ricchezza che tu dai allo spettacolo, è un valore aggiunto. L'opera è comunque un insieme totale di elementi, e secondo me è giusto non rinunciarli o non fare il minimalismo fine a se stesso. Io non sono un minimalista, mi piace anche sporcarmi le mani con vari linguaggi, mettere i costumi con le luci, con la scenografia, con delle videoproiezioni. L'importante è che tutto questo serva a un racconto e a rendere questo racconto il più possibile emozionante. Poi di volta in volta prendi le scelte che ti sembrano giuste.
Sono cambiate anche le esperienze del pubblico, noi non siamo più il pubblico della tragedia greca e nemmeno del primo teatro elisabettiano, abbiamo un'accumulazione di esperienza visiva immensa, forse anche quasi eccessiva ormai, per cui di questi codici visivi che portiamo dentro di noi come pubblico, inevitabilmente immagino il regista e la squadra che con lui lavora deve tenere necessariamente conto. Quanto dura più o meno il processo di elaborazione, di concezione di uno spettacolo? Da quando arriva la commissione, come cominciate a lavorare, come comincia lei a lavorare? Sta sul testo vero e proprio, va su altre fonti? Macbeth immagino voglia dire riprendere Shakespeare, ma Médée forse voleva dire prendere in mano anche la tragedia greca, non solo le fonti immediate di Cherubini e di quel libretto lì, e forse andare anche, che ne so io, su Christa Wolf. Ecco, cioè quanto lavoro c'è di accumulazione di idee, di pensiero nella fase in cui il progetto comincia a maturare, e poi quali sono le tappe di invece progressivo affinamento delle scelte?
C'è un lavoro sulle fonti, ma non vorrei dire un'eresia, ma secondo me non bisogna sopravvalutarlo, nel senso, quello che conta è la musica e il libretto, le parole che sono scritte. A volte inseguire una conoscenza di tutto quello che sta attorno a una cosa è perfetto se tu devi scrivere un saggio su quest'opera qui. Se tu devi scrivere un saggio sulle nozze di Figaro, allora è giusto che tu debba sapere, conoscere, leggere tutto quello che c'era prima, da dove è arrivato e che cosa ha prodotto poi a livello di, no, altre opere, lavori così che sono stati influenzati. Cioè, inserisci questa cosa qui in un contesto. Di solito questo è il lavoro che in Germania viene affidato al dramaturg, cioè questa figura che ti rende consapevole, no, di origini e radici e sviluppi dei temi che sono presenti nell'opera. Quindi è importante, però quello che è più importante secondo me è questo rapporto tra te e il materiale, quello che questo materiale fa scaturire nella tua fantasia e nella tua immaginazione, quali sono i temi che in qualche modo trovi che tu sia in grado di sviscerare. E quindi sono diversi se questi temi li deve sviscerare un altro regista, che avrà un'altra storia, che avrà un altro vissuto, che ha un'altra prospettiva e un punto di vista. Più o meno un anno prima si presenta un progetto, no? Vuol dire che un anno prima ci stai lavorando. Quindi con un anticipo di 2 anni cominci a lavorare su un progetto, studiando le sue caratteristiche, ma soprattutto cercando di porre attenzione a quello che la musica ti ispira e a quello che le parole del libretto possono far scaturire. Ecco, questo è il mio approccio.
Matteo Paletti, che ha scritto un volume sulla regia d'opera in Italia ed è stato anche nostro ospite qui al Ridotto, parla anche per il suo lavoro, suo di Micheletto, intendo dire, di secondo libretto, ne parla come di un modo di porsi, no? Il fatto di avere il libretto vero e proprio dell'opera e una sorta di seconda narrazione, di seconda idea della storia che si sovrappone a questo libretto, ma nel suo caso cita come caso emblematico il Macbeth. E l'idea che ci sia stata una figlia perduta per Lady Macbeth, che quindi il lutto di questa genitorialità mancata, di questa maternità mancata, sia un elemento che nel libretto vero e proprio dell'opera di Verdi non compare in maniera esplicita, ma che può dare uno spessore alla vicenda. Questo è un esempio. Si riconosce lei in questa descrizione di questo modo di lavorare, anche se magari non l'ha mai pensata in questi termini?
No, mi riconosco e la penso in questi termini, cioè il regista, più che pensare a delle idee, a delle trovate, prima deve scrivere una sorta di drammaturgia, come viene chiamata, cioè un racconto che è la tua interpretazione di questa storia. E quindi la drammaturgia di Macbeth è qual è la relazione tra questi due coniugi, da dove scaturisce il loro rapporto che diventa poi sanguinolento, e che valore dare a questo mondo, qualche modo extra reale, cioè il mondo delle visioni, dei vaticini, delle profezie. E quindi si scrive una drammaturgia, nel senso che scena per scena tu racconti la visione e l'interpretazione che stai dando di questi personaggi. Quindi è una sorta di secondo libretto, nel senso che è la visione che tu hai rispetto a dei personaggi che di fatto non esistono, nel senso chi è Macbeth, qual è la sua psicologia, com'è vestito, in che ambiente si muove, che cosa sono queste voci, come le vedi queste voci, cioè. Quello è tutto da scrivere. Alla fine il teatro è una scatola nera, oggi. In Grecia invece era un pavimento di pietra sotto il sole. Oggi su questa scatola nera ogni segno che tu decidi di mettere deve essere il segno figlio di un progetto drammaturgico.
Ascoltiamo allora il momento di stupore che coglie Macbeth e Banco dopo aver ascoltato i vaticini. Le voci sono quelle di Piero Cappuccilli, Nicolai Ghiauruf, i complessi della Scala e la guida di Claudio Abbado.
Si promette dal terzo un trono, ma perché sento rizzarsi il crine, pensier di sangue, donde sei nato? Alla corona che m'offrei fato la narra pace non alzerò, non alzerò.
minuti or solo.
Ma spesso l'empio spirto d'averlo per la cingola veloce ed
mi si promette al terzo un trono
e ne abbandono.
Mi si promette, mi si promette
quella mezzo che al terzo un
trono e ne abbandono amare.
Sento rizzare si crine,
ma spesso le mio spirito da
pensier di sangue donde sei nato,
parla e cingana verrà uccide
alla corona che
Damiano Micheletto, il processo che ci ha descritto di elaborazione drammaturgica da parte del regista mi ha ricordato la conversazione che avevamo fatto a proposito del volume degli scritti di Felsenstein. Lei ci raccontava di come Felsenstein lavorasse con l'attore cantante, chiedendogli proprio chi sei in questo momento, non semplicemente quale personaggio, ma quale persona, e quindi di trovare una ragione per ciascuna parola, per ciascun elemento cantato, per ciascun sentimento ed emozione. Mi sembra interessante che siano due processi paralleli, no? Il processo di scrittura dello spettacolo e il processo del lavoro sul cantante attore. L'altro elemento che io ho notato spesso nei suoi spettacoli è un'estrema precisione di tutto ciò che accade sulla scena. Questo riguarda sia la recitazione, cioè ciò che viene chiesto ai cantanti, sia tutto ciò che si muove dentro questa scatola nera riempita di segni. Ecco, quanto è importante la precisione nel suo lavoro?
Non c'è arte se non c'è precisione, in qualsiasi forma. Essere imprecisi significa essere disattenti, essere imprecisi significa non avere cura delle cose, ma anche nella vita, no? Cioè, essere in ritardo a un appuntamento significa che più di tanto quell'appuntamento non ha un valore. Essere imprecisi significa non riconoscere valore alle cose che vivi, che fai. Precisione che poi può sfogare anche in ossessione, in mania, in perfezionismo, e abbiamo tanti esempi di artisti che diventano ossessionati da questa cosa qui. Non penso di essere ossessionato, ma riconosco un grande valore in chi diventa ossessionato, perché significa che ha un estremo bisogno di riconoscere valore in quello che sta facendo. Poi può diventare controproducente nel momento in cui diventa completamente autoreferenziale e inutile, cioè diventa un'ansia, quindi sei ansioso e quindi non è che stai migliorando le cose, ma stai dando sfogo alla tua apprensione. Però anche verso quella forma lì, quando vedo dei colleghi o delle persone, degli artisti che sono in ansia, sento una grande tenerezza, perché riconosco il valore che stanno dando a questa cosa qui. Quindi non l'ansia, ma la precisione è la base per dare valore e per fare in modo che una cosa rispetti la forma che tu hai pensato, che stai cercando di trovare e restituirla al pubblico con il massimo della dignità, con il massimo di amore, con il massimo di rispetto per chi ha preso un biglietto e ha fatto un patto con te, ti sta dando fiducia e tu devi rispondergli dando il massimo del valore che sei disposto a dare rispetto anche ai tuoi limiti, rispetto al fatto che magari in un momento sei più energico, creativo rispetto a un altro, però insomma devi cercare di esserlo sempre.
Thank you.
intervallo. Una cartolina da Lucca, Teatro del Giglio.
La storia del Giglio è sintomatica della sventura che è stata per l'opera in Italia l'unificazione nazionale, perché alcune città che erano sede di corti, per quanto piccole, di capitaline, per quanto minuscole, come Parma, come Modena, come Lucca appunto, furono improvvisamente declassate da appunto piccole ma dignitose capitaline a città di provincia. Il Giglio di Lucca è un teatro di origine antichissima, addirittura seicentesco, ma si chiama così dal 1817, quando fu riedificato, e i Gigli sono quelli dei Borbone. In realtà i Borbone erano i sovrani di Parma, ma poiché si doveva trovare una sistemazione per la moglie di Napoleone, Maria Luigia d'Austria, le fu assegnato a titolo vitalizio il Ducato di Parma e Piacenza, spostando i Borbone titolari del Ducato a Lucca, che era un'ex repubblica aristocratica, con l'intesa che alla morte di Maria Luigia, che peraltro non moriva mai, sarebbero tornati a Parma, mentre Lucca sarebbe stata inglobata dal Granducato di Toscana. La cosa interessante è che questi teatri, che oggi sono teatri di tradizione piccoli, insomma, benché con vivaci stagioni anche musicali, non solo teatrali, erano, proprio perché sedi di dinastie che comunque ci tenevano a una certa vita culturale, un certo splendore culturale, di eventi musicali anche molto importanti. Quindi il Teatro del Giglio di Lucca è passato alla storia perché è il teatro dove è stato inventato il do di petto. Nel 1831, e in questo teatro ha luogo la prima italiana del Guillaume Tell di Rossini, che aveva debuttato all'Opéra di Parigi, all'epoca Académie Royale de Musique, due anni prima, nell'agosto del 29. Per cantare la parte di Arnold venne chiamato un tenore francese che si chiamava Gilbert Louis Dupré, che aveva fatto la carriera italiana, era venuto in Italia a studiare canto, e qui già siamo un po' nel paradosso, perché abbiamo un'opera francese che viene rappresentata ovviamente in italiano, perché in Italia all'epoca le opere si traducevano, e cantata quindi da un cantante francese che canta un'opera francese tradotta in italiano. La parte di Arnold, come noto, fu scritta per il Nourry, che era un haut contre della tradizione francese, quindi che cantava con registro acuto in falsetto. In occasione di quelle recite a Lucca, Gilbert Louis Dupré si dice, ma insomma qui sono colati fiumi d'inchiostro su questo famigerato do di petto, che appunto Dupré abbia per l'occasione inventato questo ut de poitrine, di cui mena gran vanto nella sua autobiografia, peraltro divertentissima, di cui consiglio a tutti la lettura benché non sia tradotta in italiano. Da quel momento nasce quella che è la croce, la delizia, insomma, non solo dei tenori ma del pubblico. Non voglio dare una mia opinione personale su questa nota spaventosa, mi rifaccio a quella dell'autore dell'opera, Gioacchino Rossini, che quando sentì il famoso ut de poitrine di Gilbert Louis Dupré disse che gli sembrava l'ulo del cappone sgozzato.
Firmato Alberto Mattioli.
Dunque davvero noi vedremo i frati ingrassare alla barba dei donati.
Tutti quei fiori accomodati, venire e mettono anche di frati.
Rimare tutti noi in una sostanza, i frati far sguazzare nell'abbondanza.
Io dovrò misurarmi il bere a signa, e i frati beveranno il vin di vigna.
Si faranno sargar spesso la cappa, lo schiaffiretti di pire e loro peppa.
La mia felicità sarà armata da opera di santa reparata.
Arrasate i denti!
Come le primizie di mercato, fateci con noi un colparato, a voi poveri frati, sordi, grossi!
Voglio finate!
Giovani!
Portolani!
Voglio finate! O crinzate!
Giovani!
Galletti!
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 Galletti di canto tenerini!
E poi faccio il rosso e il faccio il rosso e il faccio il rosso.
È la città di Giacomo Puccini, e Giacomo Puccini è l'autore di una deliziosa opera in un atto che si chiama Gianni Schicchi, occhi. E Damiano Micheletto ne ha fatto una trasposizione cinematografica molto particolare, proprio da quella erano tratti i due estratti del Gianni Schicchi che abbiamo ascoltato prima e dopo la cartolina. Damiano Micheletto, vuole raccontarci com'è stata questa esperienza, il passaggio dal regista, dal teatro, dal vivo, al regista dietro la macchina da presa?
Io ho fatto una trasposizione di Gianni Schicchi, di Puccini, al cinema, nel senso che è esattamente il libretto di Gioacchino Forzano, però con un'ambientazione totalmente cinematografica in set ambientati in Toscana, oggi in Val d'Orcia, dove gli eredi di Schicchi arrivano in questa casa per prendere l'eredità, con una sorta di plot immaginato all'inizio in cui il defunto Guoso Donati, di cui nessuno sa niente nella storia di Puccini, invece mi sono divertito a immaginare, proprio per portare il pubblico a godere della storia, che questo morto all'inizio parla, morto ma sta parlando e ti sta dicendo perché non ha dato nulla ai parenti, perché ha lasciato tutto ai frati e perché questi parenti sono così avidi tra di loro. Io ho fatto questo film opera soprattutto per riuscire ad avvicinarmi al linguaggio del cinema, a capire cosa voleva dire lavorare in un set, cosa voleva dire trovare delle angolazioni, delle riprese, delle luci, una fotografia, per riuscire a rendere in maniera filmica e usando quelli che sono le regole e gli ingredienti del cinema l'opera. Quindi non dire prendo l'opera e la filmo, ma ti racconto una storia attraverso la musica. E Gianni Schicchi è una storia formidabile da questo punto di vista, perché è un continuo ritmo, un continuo fluire. E poi è stata una grande esperienza perché abbiamo registrato tutto in presa diretta, quindi i cantanti avevano un piccolo in-ear invisibile da cui sentivano l'orchestra e cantavano live ogni volta, quindi ogni chuck, ogni take era live. Ed è stata una grande scommessa perché all'inizio io ho detto se non è in presa diretta non la voglio fare, perché non ha senso che giriamo un film dove questi cantano in playback. Quindi è stato molto rischioso all'inizio, anche perché in Gianni Schicchi cantano spesso in 9 contemporaneamente, per cui poteva essere un disastro totale. E a volte è stato un disastro, ma poi rifacendola 2-3 volte, con l'aiuto anche di Stefano Montanari, che era il direttore d'orchestra con cui abbiamo registrato l'orchestra e fatto tutte le riprese insieme, siamo riusciti a tenere tutti uniti e arrivare in porto con questo film.
A proposito, i rapporti con i direttori d'orchestra e il rapporto con i cantanti, invece, in questo caso e in generale, naturalmente?
I rapporti con i direttori d'orchestra sono sempre ottimi, è un grande bluff, secondo me, questo cosa del litigio tra il regista e il direttore d'orchestra. Io lavoro da 25 anni e non ho mai litigato con nessuno. Si collabora e ognuno nel rispetto del proprio lavoro, sì. I cantanti hanno molta voglia di scoprire e di essere messi alla prova, quindi non tanto fare le prove, ma essere messi alla prova, perché poi la vita di un cantante è anche molto monotona da un certo punto di vista, nel senso viaggi come una pallina impazzita da per tutto il mondo, però spesse volte ripeti sempre lo stesso ruolo. E quindi trovare la motivazione di metterti alla prova per scoprire delle cose nuove è importante per loro, è importante che tu regista gliela offra. Più intelligente è un cantante, più ha la curiosità e la vivacità di scoprire cosa si cela dietro alla sua arte, che è il recitar cantando. Per cui il compito mio è quello di trovare sempre le motivazioni giuste per farlo reagire, e trovo che la maggior parte dei cantanti siano molto generosi, coinvolti fisicamente e disposti a prendersi dei rischi e divertirsi sul palcoscenico.
Naturalmente nella vita uno prende applausi, ma anche fischi, riceve recensioni entusiastiche, riceve critiche magari invece piuttosto puntute. Cosa serve? Cosa è utile? Cosa infastidisce? Servono?
Tutto serve, bisogna avere l'onestà di leggerle intanto e di non sfuggire alle critiche, di non liquidarle in maniera vittimistica o in maniera sprezzante, ma di valutarle per quello che sono. Ti offrono sempre un punto di vista che sta a te poi essere in grado di digerire e integrare nel tuo lavoro oppure no. Feriscono soprattutto quelle dove tu riconosci che dicono esattamente una cosa che hai pensato anche tu, cioè quando uno vedi un tuo limite e di cui tu eri consapevole, no? E dici cavoli, vedi che è giusta questa cosa qua. Deve essere una spinta per migliorare, punto. I fischi è un'espressione molto anche colorita, no? Di partecipazione ed è bella come allo stadio quando uno vuole fare il tifo. Sarebbe peggio se fossero tutti in silenzio, oppure se una cosa non ti piace totalmente, ma fai un applauso così un po' di rito. No, meglio che uno si esprima e si sfoghi. Per cui mi piace molto questa cosa un po' latina, mediterranea, no? Di pancia che i teatri lirici ancora hanno. E per esempio il teatro di prosa non ha assolutamente. Cioè, in teatro di prosa, anche se il pubblico gli ha fatto schifo lo spettacolo, tutto si conclude con un applauso più o meno tiepido e basta.
Faceva riferimento al mondo mediterraneo. Lei lavora moltissimo in Italia, ma ha lavorato anche molto a Londra, a Parigi e forse più di tutto a Berlino. Sono diversi pubblici, sono diversi modi di lavorare, bisogna un po' cambiare modo di porsi passando da un teatro all'altro, da una situazione all'altra, o è proprio il singolo teatro?
Do una risposta molto semplice. Nei momenti in cui ho cercato di fare degli spettacoli pensando al pubblico, a quello che poteva piacere o meno al pubblico, di solito ho sempre sbagliato. Oppure ho fatto degli spettacoli che non hanno mai veramente colpito e non sono mai stati coraggiosi. Quindi non bisogna badare a queste differenze. Poi anche perché ormai l'opera è un mercato internazionale, per cui uno spettacolo lo fai coprodotto tra Amsterdam, Vienna, Roma, e quindi a che pubblico pensi? Non puoi pensare a nessun pubblico, è un prodotto internazionale, deve essere forte, vivido e coraggioso. Non bisogna mai avere paura o pensare a che cosa potrebbe piacere al pubblico. Innanzitutto cerca di fare in modo che piaccia a te e che tu sia orgoglioso di quello che stai facendo. Poi, secondo me, se è così, vedrai che piace anche al pubblico.
Ma oltre che a piacere al pubblico, secondo lei il teatro ha anche una funzione politica? Il teatro è utile che provochi? Costruendo uno spettacolo si pone anche talvolta l'intenzione di trasmettere un'idea, un pensiero, una sollecitazione, quello che sia, insomma, poi volta a volta molto diverso, immagino, da un'opera all'altra, da una situazione all'altra.
Teatro è un fatto sociale, è un fatto politico e molte opere che noi oggi pensiamo e vediamo in maniera molto tradizionale sono state scandalose nei momenti in cui sono uscite. Traviata di Verdi fu censurata, dovette cambiare il nome, dovette cambiare la professione. Cioè, oggi la vediamo come intoccabile o come una cosa che ha un odore di pura bellezza, santità e che non significa nulla se non una bella musica. Invece non era una bella musica, era una scandalosa scelta di prendere un soggetto contemporaneo che aveva come protagonista una prostituta. Oppure Rigoletto che mette in scena una ragazza che viene presa, no, e probabilmente violentata o abusata o comunque messa in circostanze completamente spiacevoli, opprimenti, oltre al fatto che lui è un gobbo deforme, e anche lì ci fu censura, censura, censura. Per cui c'era la censura perché erano delle opere che davano fastidio. Questo non dobbiamo dimenticarcelo, perché sennò pensiamo sempre che questi compositori vivevano così appesi ai rami di qualche albero e erano così dei poeti che volevano fare delle belle musiche. No, volevano lasciare un segno nella loro società. Questo è il senso del teatro, in qualsiasi modo tu lo faccia. Non bisogna perdere la natura di questa forma d'arte che vive in quell'immediatezza di quelle 2 ore, 3 ore in cui avviene e deve trovare in quel momento il suo compimento, il suo senso nel rapporto col pubblico.
Mi viene in mente la Madama Butterfly. A proposito di pura bellezza, è un'opera che spesso si pensa in termini eventualmente di tragedia individuale, l'abbandono e così via. Nella sua produzione, lei apriva lo spettacolo con delle ragazzine, poco più che bambine, con ancora dei giocattoli in una sorta di gabbia di vetro. Quindi in questo caso si tratta anche di far emergere degli elementi che altrimenti restano un po' stemperati.
Dipende sempre da quello che uno vuole raccontare. Madama Butterfly è la storia di una ragazza che si chiama Cho Cho San, perché Madama Butterfly è il nomignolo, no? Che gli ha dato questo americano, disprezzandola perché la chiama farfallina. E infatti lui dice poi: io potrei anche spezzare quelle ali. Cioè non si ferma davanti a niente, è un militare, è uno abituato a dare ordini e comandare e ottenere l'obiettivo di quello che vuole avere. Quella è la sua mentalità. È una mentalità vincente, lui è un vincente, nella storia vince, ottiene tutto quello che vuole, ottiene una donna, ottiene che poi quando questa fa un figlio se lo prende, se lo porta a casa, è uno che asfalta, che va avanti, che va dritto. Come compra questa ragazzina per una somma di denaro, organizza un matrimonio farsa, finto, per cui è la tragedia di una ragazza in una condizione di assoluta povertà che si illude di qualche cosa che non è, e gli altri attorno lo sanno e glielo dicono, guarda che lui non tornerà, e questa quasi impazzisce, sì, tornerà, mi ha detto che torna quando i pettirossi fanno il nido, e uno la guardano come dire, ma cosa stai dicendo, i pettirossi, ma sei una bambina, è una bambina, e quindi è una tragedia, secondo me merita di essere raccontata per la crudeltà che ti racconta, e queste musiche bellissime di Puccini sono la sua illusione di amore, sono il suo sogno di amore, che lui le vende, per cui nel finale del primo atto cantano qualche cosa, ma se uno legge le parole, lui dice sempre vieni, non sta pensando ad altro se non portarsela a letto, punto, e dopodiché scappa e va via.
Giusto un assaggio delle musiche bellissime di Puccini, il duetto in cui Pinkerton vende, come ci diceva prima Damiano Micheletto, il sogno d'amore a Cho-Cho San, le dice peraltro anche l'amore non uccide, cosa che si rivelerà falsa. Le voci erano quelle di Mirella Freni, di José Carreras con la direzione di Giuseppe Sinopoli, ma ora cambiamo argomento perché Damiano Micheletto, lei è stato anche il direttore artistico della edizione 2025 del Festival di Caracalla, la rassegna estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Cosa le rimane di questa esperienza? Com'è progettare un festival? Come si collega col suo anche lavoro di regista? Cosa le sembra più importante in fase di progettazione e direzione artistica di un festival?
A Roma ho cercato di allargare un po' l'offerta, non solo proponendo più titoli, ma anche proponendo un altro palcoscenico oltre alle Terme di Caracalla, alla Basilica di Massenzio, che è un posto stupendo in centro a Roma tra il Colosseo e l'Altare della Patria, posto diverso, più piccolo, più intimo, quindi diverso dai 4.000 posti di Caracalla, e quindi regalare al pubblico di Roma un'estate più ricca, un'estate più variegata, regalare un'offerta culturale più avvincente, regalare la possibilità di avere artisti, musiche, orchestre, storie che vengono raccontate nella propria città per renderla teatralmente viva e vitale. Questo secondo me è il compito di ogni direttore artistico e nel mio piccolo quest'anno ho provato a farlo.
Nel salutarla, qual è un'opera che ancora non ha avuto l'occasione di portare in scena e che è una sorta di sogno nel cassetto e spera di poter mettere in scena?
Norma.
Speriamo che questo desiderio di mettere in scena Norma si realizzi presto. Intanto grazie a Damiano Micheletto per essere stato con noi e per tutte le riflessioni che ci ha offerto quest'oggi.
Grazie.
La fine estate e l'autunno di Damiano Micheletto sono molto molto ricchi di impegni, con nuove produzioni ma anche con tante riprese. Si muove da Filadelfia fino a Bari. Tanto Rossini, e proprio con Rossini ci congediamo, anche per ricordare che sarà la sua produzione della Scala di Seta in scena all'Open House di Zurigo a partire dal 25 di settembre, con un'aria dalla Scala di Seta appunto, Sento talor nell'anima, la voce di Francesca Provvisionato nel ruolo di Lucilla, la direzione di Marcello Viotti.
Quanto nel cor desidio, sorio comido.